Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. La vita in Cristo è una vita piena di pericoli. E uno dei pericoli è di non essere equilibrati. Cioè di, in tanti campi della vita, possiamo essere squilibrati. Per esempio, un genitore potrebbe capire l'importanza della disciplina e trascurare su amare e non irritare il figlio. Come un altro genitore potrebbe capire l'importanza di amare e non irritare i figli, ma trascurare la disciplina. Tutti e due essendo squilibrati avrebbero grossi problemi. Un marito potrebbe capire l'importanza di guidare la famiglia, ma potrebbe non capire l'importanza di onorare la moglie e curarla teneramente, rendendo perciò il matrimonio un disastro. Uno potrebbe sapere l'importanza di riprendere, ammonire, e non capire l'importanza di incoraggiare e consolare, o viceversa, e farebbe più male che bene. Uno potrebbe sapere dottrinalmente che Satana è potente, come il leone ruggente, dimenticando che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Quindi Dio in noi, Satana nel mondo. Quindi è estremamente importante che siamo equilibrati in quello che crediamo e viviamo. Infatti, in quasi ogni aspetto della vita cristiana, in quasi ogni dottrina riguardo non solo cose intellettuali ma pratiche, ci sono verità contrastanti nella Bibbia e uno focalizzando molto molto su uno dimentica un altro e comincia ad essere storto nel suo modo di capire le cose. Quindi è importante essere equilibrati e tanti problemi derivano dal fatto che uno zelante mette troppo enfasi su un aspetto della realtà, della verità, e non abbastanza su un altro aspetto per tenere in equilibrio. Allora, oggi voglio guardare un brano che dimostra, e questo è raro, due verità contrastanti, entrambi verissimi, ma l'uno accanto all'altro, perché di solito una verità si trova qui in questo brano, e l'altra verità contrastante si trova in un altro brano. Allora uno leggendo solo questo brano, ah, ma guarda come dice la Bibbia. Benissimo, sì, è vero, ma di là dice un'altra cosa, ma magari questo credente non sa di andare là. Ma c'è un brano, non è l'unico, ma uno dei quelli più grandi, in Filippesi 2, dove dice due cose che quasi sembrerebbero di contraddirsi. Chiaramente non si contraddicono, mai. Questo brano risponde ad una domanda, e la domanda è questa. La nostra salvezza, visto a livello della crescita nella salvezza, nella santificazione, dipende dal nostro impegno o dipende dall'opera di Dio? Da che cosa dipende la nostra crescita? Il nostro impegno oppure l'impegno di Dio? È una domanda importante e qualcuno già sa la risposta, ma non dico chi. Allora, per capire un brano è importante capire il suo contesto. Qual è il contesto di questo brano? Filippesi, come quasi tutte le epistole, inizia, come quasi tutte le epistole, non raccontandoci tutti i nostri doveri, ma raccontandoci piuttosto quello che abbiamo in Cristo, giusto? Ed è importantissimo iniziare sempre con quello in mente. Ci parla della grazia, la grazia di essere partecipi dell'opera del Vangelo, la salvezza, e dice un brano mio preferito, Filippesi 1:6. Qualcuno lo conosce? Leggi forte, forte. Allora, teniamo in mente questa meravigliosa verità che fa parte del contesto di quello che stiamo per leggere. Paolo, e non è una fiducia umana campata in aria, ma una cosa solida, ispirata dallo Spirito Santo, fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera, quella parola importante, opera buona, chi è colui che ha cominciato in noi un'opera buona? Sì, Dio, veramente Dio Padre ha tirato noi a Cristo, ha iniziato, cominciato un'opera buona, portandoci poi a vedere i nostri peccati, a vedere Cristo come Salvatore, eccetera. Scritto questo a credenti, la condurrà, l'opera lui condurrà a, e poi un'altra parola da ricordare, compimento. Cosa vuol dire compimento? Completezza. Completezza. E quando Dio completa un'opera, lo completa veramente, fino al giorno di Cristo. Quindi teniamo in mente opera di Dio e compimento che farà Dio. Teniamo quello come parte del contesto. Poi Paolo, per esempio in versetto 27 di capitolo 1, soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, quel Vangelo che Dio ha fatto operare in voi. Questo è il contesto. E poi, come modo di comportarci in modo degno, in Filippesi 2 inizia parlando dei benefici che abbiamo in Cristo. Quello che eravate qui 5 anni fa quando ho predicato a Filippesi, sapete che questo se dunque, in capitolo 2, versetto 1, in italiano, se tradotto dal greco, come è fatto il greco grammaticalmente, sarebbe visto che. È un se dove la risposta è garantito, quindi non è un se. E visto che c'è incoraggiamento in Cristo, visto che c'è conforto di amore, visto che c'è comunione di spirito e tenerezza di affetto e compassione, visto che c'è tutto questo, rendete perfetta la mia gioia avendo, e sta parlando adesso come vivere in modo degno del Vangelo che abbiamo ricevuto, e parla, fra l'altro, qualcuno ha citato nella condivisione di Nada, quando dice di stimare gli altri superiore a se stesso, in versetto 3, cercando ognuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri, parlando dell'umiltà, e poi, per farci capire l'umiltà, parla della ubbidienza di Cristo, che si è umiliato, non ritenendo rapina farsi uguale a Dio, si è spogliato della sua gloria, è diventato esteriormente come uomo, ha vissuto una vita di totale umiltà, totale ubbidienza, anche ubbidienza fino alla croce, la morte sulla croce. Allora, questo è il contesto che noi abbiamo ricevuto la grazia del Vangelo, di vivere in modo degno di quella grazia. Dio ha iniziato l'opera in noi, Dio porterà a compimento quell'opera della salvezza finale. E Cristo è un esempio di umiltà che si esprime nell'ubbidienza a Dio in ogni cosa. Questo è il contesto. E con quel contesto leggiamo versetto 12 di capitolo 2 e 13. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi a compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Allora voglio considerare due verità qui, 12 e 13, che sono proprio, sembrerebbero contrari l'uno all'altro. E vogliamo capire l'equilibrio fra queste due meravigliose verità. Allora, Cristo era sempre ubbidiente fino alla morte di croce, sempre ubbidiente a Cristo. E qui parla della nostra ubbidienza. C'è un contesto, quindi. C'è un contesto. Perché la nostra ubbidienza è un aspetto di camminare per fede. Giusto? Imitando Cristo che camminava per fede nel Padre. Gesù era sempre ubbidiente al Padre in ogni cosa, e noi dobbiamo essere sempre ubbidienti come atto di fede. E questo è come ci adoperiamo a compimento della salvezza, camminando per fede in ubbidienza, in quello che Dio ci ha dato nella vita, i ruoli, le prove, le situazioni, questo è come ci adoperiamo. Allora, Paolo dice, più adesso che mai, in che senso più adesso che mai? Perché dice, così miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo quando ero presente, perché era stato presente con loro, ma molto più adesso che sono assente, vogliamo considerare questo, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. Questa chiesa aveva già anziani, lo sappiamo perché in versetto 1 dice Paolo alla chiesa di Filippi insieme ai vescovi e diaconi, vescovi, anziani, pastori, aveva già, quindi aveva già una buona cura. Paolo non aveva nulla di negativo a dire a questa chiesa, che avrebbe piuttosto invece da dire a Galati e ai Corinzi, qui no, una chiesa buona, una chiesa solida con i suoi buoni anziani. Però Paolo aveva potuto passare un bel po' di tempo con loro, giusto? Tempo prima. E quando lui era con loro, poteva dare una cura particolare. Potevano rivolgersi a lui per tante domande, tante cure, e Paolo ha dato loro una cura molto particolare. Dove si trovava Paolo adesso, mentre scrive questa lettera? Qualcuno si ricorda? Carcere a Roma, in prigione, prigioniero a Roma. Quindi sapeva che probabilmente non sarebbe mai potuto tornare in mezzo a loro. E allora lui sta dicendo, prima avevate me come appoggio, ero lì di darvi un appoggio speciale. Adesso non avete più il mio aiuto. Eravate già ubbidienti a Dio, eravate già impegnati nel crescere quando ero presente, incoraggiandovi, stimolandovi, esortandovi, consolandovi, ma adesso che non ci sono, non mollate. Adesso che non ci sono per incoraggiarvi sempre, perché Paolo viveva dalla mattina alla sera con quella mentalità, non faceva altro che parlava di Dio, si vede nelle sue lettere, non ci sono più, non mollate. Crescevate bene prima, ma adesso dipenderà più da voi. Non c'è chi viene accanto così spesso. Avete la cura che ci sarà negli anni, ma adesso siete più sui vostri propri piedi. Adoperatevi, dice, al compimento della vostra salvezza. La vostra. Perché prima ci pensavo anch'io alla vostra salvezza, dice Paolo. Allora, questo è il piano di Dio, cioè Dio ci dà, quante volte ha dato a me e Serena, Dio ci dà delle persone particolari che ci vengono accanto per una stagione, una visita, un mese, un anno, vari anni, nella nostra vita possiamo ricordare tanti di queste persone, che sono uno stimolo maggiore. Ma la cosa importante è, mentre ci sono, di crescere bene in modo che quando non ci saranno, possiamo continuare a crescere bene. Perché non è sempre che Dio ci dà questo. E lui sa quando. Per primo ci dà questo, per quando la catena è spezzata, nei genitori. Perché un figlio crescendo con genitori che camminano bene ha un aiuto stupendo che forse non avrà mai più nella vita. Se i genitori sono veramente focalizzati su Dio, quel figlio che poi Dio salva ha un aiuto in casa tutti i giorni, molto più maturi di lui, immenso. E poi, nel piano di Dio, questo si sposa, lascia casa, grazie a Dio, nel piano di Dio va avanti. Delle volte è una persona più matura che si mette con un giovane credente e passano un bel po' di proprio tempo intenso insieme per una stagione. E poi, non che ci siano problemi, ma perché Dio mette sul cuore di quello che c'è qualcun altro da aiutare, passa meno tempo. Paolo non poteva restare sempre lì, aveva altre chiese da curare. E allora, è importante approfittare, avvalerci delle opportunità particolari che Dio ci dà. Perché poi ci sono tempi in cui non ho più questo aiuto e vogliamo continuare a camminare bene. E Paolo sta dicendo quello, dico, io non tornerò mai da voi. Non è tornato mai, di quello che sappiamo. Eravate sempre impegnati, ubbidienti, quanto di più adesso che non ci sono. Allora ognuno qui dovrebbe chiedersi, mi sto avvalendo di tutte le opportunità che Dio mi sta dando a crescere? Perché se io trascuro adesso non è detto che ce l'avrò domani. Mi sto avvalendo di quello che Dio mi sta dando a crescere. Poi, Paolo, sapendo che non sarebbe tornato da loro probabilmente, esorta loro ad adoperarsi al compimento della loro salvezza. Allora, in che senso serviva compiere la loro salvezza? In che senso dobbiamo noi compiere la nostra salvezza? Cos'è questo? Allora, qui c'è una cosa importante. Per capire correttamente questo brano, bisogna capire correttamente la parola salvezza, che come tante parole nella Bibbia, ha più sensi. Un esempio, la parola fede. La parola fede vuol dire più cose, completamente diverse tra di loro. Per esempio, in Giuda, parla della fede trasmessovi una volta per sempre. Quella fede che cos'è? Non è la fede che uno ha in Cristo per credere, ma è quel corpo di verità che è stato trasmesso. E la fede viene usato in quel senso più volte nella Bibbia. La fede, cioè la fede che uno ha in Cristo, poi c'è una fede intellettuale, tutta un'altra cosa, e poi c'è la fede come corpo di verità, che si protegge, si custodisce queste verità, trasmettendole fedelmente. Similmente la parola salvezza ha più usi nella Bibbia, che sono diversi tra di loro. Per esempio, c'è la parola che ci viene in mente subito, che è l'uso minore, che sarebbe quel passaggio dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, dalla condanna alla giustificazione. Questo è l'uso secondario della parola salvezza nella Bibbia, secondo proprio il numero di usi. Ma quello che ci viene in mente di più spesso, per esempio in Atti 4:12 vi leggo, in nessun altro tranne Gesù è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Lì la salvezza è quello che noi usiamo solitamente per la salvezza, di diventare un figlio di Dio che avrò la vita eterna. Efesini, stessa cosa, in Lui, Cristo, voi pure dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, stesso senso, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. La salvezza lì, questo passaggio dalla morte alla vita. Però, in tanti, tanti altri brani, la salvezza viene usata per descrivere non la salvezza già che abbiamo ottenuto quel giorno che abbiamo creduto, che siamo ravveduti, eccetera, ma qualcosa ancora futura che riguarda la pienezza della salvezza, riguarda la santificazione, riguarda stare nella presenza di Dio immacolati senza macchia o nessun peccato in noi. Per esempio, parlando a credenti, 1 Tessalonicesi 5:9, Dio infatti non ci ha destinati a ira, ma ad ottenere salvezza. Ma come? Ad ottenere? È futuro quello? Sì, perché sta parlando di salvezza in un altro senso, per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Romani 13, da 11 a 12. Questo dobbiamo fare, cosci del momento cruciale, e ora, ormai, che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicino di quando credemmo. Ma com'è più vicino? Non ce l'abbiamo già? Non questa salvezza. La salvezza per quanto riguarda la giustizia, sì, ma sta usando in un senso tutto diverso. La salvezza è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Allora, la salvezza in questi brani, come altri, è ancora futura. Quindi in Ebrei 7, scrivendo a coloro che erano già credenti, parlando di Cristo, l'autore dice: perciò Egli, Cristo, può salvare perfettamente quelle che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Anche questo non è la salvezza dalla morte alla vita, ma la santificazione totale può salvare perfettamente. Ma certo, la salvezza è sempre perfetta. Quella salvezza è sempre una posizione legale totale, ma al momento che Dio mi salva, cammino sempre perfettamente senza mai più peccare? Il mio cammino rispecchia la mia posizione legale davanti a Dio? Il mio cammino è senza peccato? No. Quindi io non vivo quello che sono legalmente. la salvezza futura è quando vivrò quello che sono legalmente. E questa è la salvezza ancora da essere rivelata, a cui dobbiamo adoperarci per compiere questa salvezza, la santificazione, dove il nostro cammino rispecchia la nostra posizione in Cristo. Quindi, quando Paolo ci esorta ad adoperarci per il compimento della nostra salvezza, non sta dicendo che dobbiamo in qualche modo operare per essere giustificati, perché se siamo veri figli di Dio siamo già stati giustificati per mezzo della fede in Gesù. Non c'è nulla da aggiungere all'opera della giustificazione compiuta da Cristo una volta per sempre. Invece dobbiamo adoperarci al compimento della nostra santificazione, la nostra condizione spirituale davanti a Dio, in modo che possiamo rispecchiare in pratica quello che siamo in Cristo, legalmente. Quindi, carissimi, dobbiamo noi adoperarci con tutto il cuore al compimento della nostra salvezza. Abbiamo noi la responsabilità di operare per la nostra santificazione e crescita per diventare più come Cristo. Dobbiamo noi impegnarci in questo con tutto il nostro cuore. Secondo Pietro 5:10 parla di questo in un altro modo. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché così facendo non inciamperete mai. Impegnatevi sempre di più a rendere chiaro con un cammino che rispecchia di essere in Cristo per non inciampare nel peccato. Quindi, teniamo in mente che la Bibbia usa il termine salvezza in più usi, più modi, è importante distinguere il senso. Se no, potrei dire, oh, allora non ho la salvezza, ma lì dice che sono già salvato, ma qui dice che la salvezza è ancora futura, allora, perché sta parlando di salvezza come usa fede in più di un modo, più di un significato. Paolo ci esorta, dobbiamo noi sforzarci, dobbiamo noi impegnarci, e dobbiamo farlo con timore e tremore. Allora, ascoltate, timore e tremore non è paura, non è terrore, non è ansia, non è mancanza di pace, perché se no c'è una contraddizione con quello che dice in Giovanni 14, Gesù, il vostro cuore non sia turbato. Ma come posso avere un cuore tranquillo, non turbato, se devo avere timore e tremore? Allora, timore e tremore descrive una condizione in cui si rende conto dei veri pericoli spirituali che ci sono, del vero rischio di cadere nel peccato e soffrire gravemente e provocare male anche a quelli intorno a me. Rischi ci sono, danni ci sono. Siamo in una guerra, una vera guerra, e Satana è un leone ruggente, molto malvagio, molto furbo, prontissimo a farci del male. E questo cammino non devo fare tranquillo in quel senso. Pace sì, tranquillità e addormentarmi ai pericoli no. Timore e tremore vuol dire essere vigilante, vuol dire essere sobrio e prudente. Per esempio, Paolo dice in 1 Corinzi 2:3: io sono stato preso di voi con debolezza, con timore e con grande tremore. Perché lui sapeva i pericoli che c'erano per i credenti e aveva questo peso sul cuore. Dice a Timoteo, o meglio dire alla chiesa di Corinto, parlando della visita di Timoteo, che era stato con loro, ed egli vi ama più che mai intensamente, perché ricorda l'ubbidienza di voi tutti e come lo avete accolto con timore e tremore. Quando Timoteo è andato da loro, lo avevano accolto con timore e tremore, ascoltando le sue esortazioni, perché doveva riprenderli, ammonirli, perché stavano nel peccato, e lo avevano accolto seriamente. E Paolo li loda per questo. Parla in Efesini ai servi, dipendenti, servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, sapendo che sarà Dio a giudicarvi come vi comportate. Anche l'esortazione di Pietro richiede lo stesso atteggiamento, quando dice 1 Pietro 5:8: siate sobri, vegliati, il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Sobri, vegliati, non avere terrore, mancanza di pace, un cuore turbato, no, possiamo essere tranquilli, però svegli e sobri. Questo è il timore e tremore di cui Paolo parla, perché la vita cristiana è piena di pericoli, non è una passeggiata in un parco. Possiamo subire grossi danni, sofferenze inutili, se non siamo sobri e vigilanti. Perciò bisogna adoperarci con timore e tremore, con grande serietà. Che sarebbe il senso di Efesini 5, 15, 16, che conosciamo? Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Non stiamo lì facendo in base a quello che mi viene in testa, stiamo attenti, vigilanti, sobri, capendo i pericoli, tranquilli, con grande pace, però sapendo che pericoli ci sono. Allora, la responsabilità di adoperarci per il compimento della salvezza è nostra. La nostra santificazione dipende da noi. Ho letto versetto 12, ho capito, vuol dire quello. E poi ho letto versetto 13. Questo brano è un ottimo esempio di come un brano biblico staccato dal suo contesto può essere compreso per farci un'idea non equilibrato. Ebrata. Il versetto che abbiamo appena letto spiega che dobbiamo noi metterci da fare per compiere la nostra salvezza, la nostra santificazione, quindi da quello che si capisce dipende da noi. Però vado avanti e leggo 13. Infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Dobbiamo adoperarci, ma è Dio che produce in noi il volere e l'agire. Non c'è una contraddizione qua. Ci sono tante verità bibliche in cui ci sono vari diversi aspetti che potrebbero sembrare nella nostra limita logica umana contraddizioni, ma in realtà non sono, perché fanno parte della perfetta saggezza di Dio. Il fatto è che io non ci arrivo, limitatissimo che sono, non vuol dire che non è una saggezza perfetta che si quadra perfettamente, solo che io non sono capace. Allora, qui c'è una realtà che non avremmo mai potuto capire da soli. È qualcosa che nessun uomo con la sua filosofia potrebbe mai capire se non fosse stato rivelato da Dio. Cioè, è Dio che opera per produrre in noi il volere e l'agire. Allora, la Nuovo Diodati traduce un pochettino meglio. E poi vi dico proprio quello che uno... una traduzione diretta dal greco. Lui dice, poiché Dio è colui che opera in voi, non produce, opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito, e se vogliamo proprio tenere i tempi greci, sarebbero, è Dio che sta operando in voi, sia il volere che l'operare per il suo beneplacito o disegno benevolo. Allora, Dio sta operando, questa è la parola più precisa. Dio sta producendo, sì, ma operando e sta operando è molto meglio. La parola sta operando, quella parola greca, si usa due volte, la stessa parola. Dio sta operando, sia vorrei che l'operare, che è la stessa cosa. È proprio la stessa parola. E la parola in greco è una parola che conoscete. Almeno pronuncio questa parola e ditemi se conoscete questa parola. Energeo. Energeo. Quale parola italiana viene dalla parola greca energeo? Energia. La parola energeo è un verbo di operare con energia, con potenza, con forza. Giusto? È una parola greca. E questa parola energeo è Dio che sta energiando, dando forza al vostro volere e al vostro energeo, alla vostra opera. Stessa parola. Allora, certo dobbiamo noi adoperarci a compimento della nostra salvezza. Certo dobbiamo voler questo. Però dobbiamo ricordare che l'energia, la forza per compiere quello che facciamo, come la forza di voler quello che vogliamo, viene da Dio. Consideriamo brevemente il volere e poi l'agire. La vera fede in Cristo non è solo credere le cose giuste, ubbidire come dovere. Una persona veramente salvata vuole seguire Dio, vuole camminare come Dio, vuole avvicinarsi a Dio, perché Dio ha cambiato il suo volere. Dio non costringe mai qualcuno ad amarlo. Cambi il suo cuore, il suo volere, in modo che vuole amare Dio. La verità è che non amo Dio come voglio. Non amo Dio con tutto il mio cuore, ma voglio amare Dio di più. Perché voglio amare Dio di più? Perché Dio opera in me cambiando il mio volere. Un vero credente vuole seguire Dio. In 2 Corinzi 5:17, chi è in Cristo è una nuova creatura. In Ezechiele 36:26, Dio parlando, io vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, un cuore nuovo che desidera seguirmi. L'uomo naturale non vuole venire a Dio. L'uomo naturale non vuole ubbidire a Dio, non vuole sottomettersi a Dio, non vuole dare la gloria a Dio. Certamente, delle volte lo fa. Certamente ubbidisce a Dio. Magari uno, per cercare di ottenere qualcosa, ubbidisce, perché dice, ah, ma se io faccio questo, Dio mi farà quello che voglio io. Ma non è ubbidienza per volere, è ubbidienza per interessi. Oppure, Faraone ha scelto di ubbidire a Dio. Sì, lascerò andare Mosè e il popolo di Israele. Perché ha scelto di ubbidire a Dio? Perché voleva ubbidire a Dio. È stato costretto da una mano potente. Quindi il fatto che uno senza Dio ubbidisce in certi momenti non è perché il suo volere vuole ubbidire, vuole qualcosa, vuole evitare tutte queste piaghe, vuole ottenere qualche benedizione terrena, ma invece quando Dio cambia il cuore, crea un desiderio, un volere di voler camminare in santità vicino a Dio. Questo è un'opera di Dio. Allora non ho vanto io. Tutta la gloria va a Dio. E Dio opera non solo a cambiare il nostro volere, ma anche il nostro operare. Dio è all'opera nel nostro operare. Dio sta dando energia al mio impegno. Non basta la voglia. Perché io posso voler tante cose, ma io non riesco ad ottenere quello che voglio. Ho bisogno della potenza di Dio che opera nel mio agire, nel mio operare, perché da solo non ho la capacità, ma non sono solo. Finché siamo in questo corpo dobbiamo lottare contro la carne. Per esempio, quando Gesù era nel giardino pregando prima di essere arrestato, chiese a 3 degli apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, di stare vicino a lui, a vegliare con lui. Lui è andato avanti, ha pregato, tornato da loro, li ha trovato come? Addormentati, e lui disse a loro, vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, la voglia c'è, ma la carne è debole. Dovete pregare, Signore, fortifica la mia debolezza, la mia carne, che posso avere l'agire che rispecchia il volere che tu mi hai dato. È impossibile per l'uomo di veramente seguire Dio nelle proprie forze. Infatti, se dovessimo adoperarci a compimento della nostra salvezza con solamente la nostra forza umana, saremmo destinati a un fallimento eterno. Non siamo capaci da soli, ma non siamo soli. Non dobbiamo adoperarci con le nostre forze naturali. Dio sta operando in noi per cambiare il nostro volere e per cambiare, dare forza al nostro operare. Ciò che sarebbe impossibile è possibile in Dio. Se guardiamo ai comandamenti di Dio alla luce della nostra capacità umana, sarebbe giusto essere scoraggiati. Uno che non ha Dio, come vede i comandamenti di Dio se li guarda son cuori? Gravosi. Uffa, questo vuol dire essere credenti e seguire tutte quelle regole. Perché? Il volere non è stato cambiato, la capacità non è stata aumentata, allora si rende conto che non ha né voglia né capacità di seguire i comandamenti. Invece, quando Dio cambia il cuore, dà il volere e anche dà il potere un giorno alla volta. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, Gesù Cristo, non da solo, ma non sono solo. In Colossesi 1, Paolo prega per i credenti, pregando che Dio faccia loro, e quindi anche noi, crescere nella conoscenza di Dio affinché camminate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona, crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza. per essere sempre pazienti e perseveranti. Questa è la mia preghiera per noi in questa prova, di conoscere Dio di più, per essere fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti in tutto quello che ci dà. In Efesini 1:18 notiamo la richiesta di Paolo per i credenti. Egli, prego, che Dio illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati. Qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi? E qual è, verso di noi che crediamo, l'immensità della sua potenza? Prego che possiate conoscere l'eredità che ha riservato per voi, la ricchezza della gloria e l'immensità della sua potenza che opera in noi. In Efesini 6, Paolo ci ricorda da dove viene la forza per camminare in ubbidienza vittoriosamente. Versetto 10. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Così possiamo stare saldi. Allora, che possiamo fortificarci nel Signore e nella forza della sua potenza. Non dobbiamo, non possiamo vivere la vita cristiana nella propria forza. Dobbiamo adoperarci per il compimento della nostra salvezza nella forza di Dio e allora possiamo avere vittoria. Perciò, in questi due versetti abbiamo una chiave della vita cristiana. Abbiamo visto che noi dobbiamo adoperarci per il compimento della nostra salvezza. Tocca a noi impegnarci, tocca a noi credere, tocca a noi adoperarci per compimento della salvezza che è la santificazione e quindi dipende dal punto di vista umano dal nostro impegno. Dobbiamo farlo con timore e tremore sapendo che si tratta di una cosa seria, ma allo stesso tempo possiamo riposarci in Cristo sapendo l'altro lato della medaglia, che la stupenda verità che è Dio che sta operando in noi, il volere e l'operare. Oh Signore, sono debole, non ce la faccio. Quando mi sento così, cosa devo aggiungere? Quali due parole dopo non ce la faccio più? Devo aggiungere due parole, quali sono? Qualcuno ha già da solo. E poi? E grazie che non sono solo. Quando non ce la faccio più, devo dire, Signore, non ce la faccio più da solo. Grazie che non sono solo. Va benissimo dire non ce la faccio più. Sei, aggiungi, da solo. E grazie che non sono solo. Perché? Perché tu mi hai promesso che non mi lascerai e non mi abbandonerai. Mi hai promesso che non permetterai che io sia tentato, provato tutte le mie forze. Mi hai permesso che tu hai gestito tutto per il mio bene, hai organizzato tutto. Allora, Signore, io non ce la faccio da solo, ma non sono solo. Lodi a te. Tu sei all'opera in me, e io avrò vittoria, e tu avrai la gloria. Ricordate, non è una rima, è una rima verissima. Io avrò la vittoria, e tu avrai la gloria, perché io mi adopererò con timore e tremore, ma sarà nella tua forza, nella tua potenza, e tu avrai la gloria. Allora possiamo gioire in mezzo alle prove, possiamo andare avanti vedendo Dio trasformarci un giorno alla volta più nell'immagine di Cristo. Nella nostra forza no, ma non dobbiamo nella nostra forza, possiamo nella forza di Cristo Gesù. E allora voglio incoraggiarci a ricordare che ci sono pericoli spirituali gravi. E la nostra tendenza umana sarebbe di togliere gli occhi da Cristo, di cercare di farcela da soli e non avremo mai vittoria. Guardiamo a Cristo. Dio è all'opera in noi. Adoperiamoci con timore e tremore al compimento della nostra salvezza, sapendo che è Dio che sta operando in noi il volere e l'operare. Per il suo disegno benevolo. Non c'è una parola italiana che descrive la ricchezza di quella parola greca, ma disegno benevolo è buono. il suo disegno per noi benevolo, il suo desiderio per bene di noi, e quello che Dio desidera, Dio fa. E Lui ha in mente per noi buone cose. Ci vuole dare se stesso per tutta l'eternità. Grazie a Dio per la sua opera in noi. Adoperiamoci con tutto il cuore a compimento della salvezza. Non ci stanchiamo, seminiamo bene, perché la mietitura durerà per tutta l'eternità. Adoperiamoci ricordando sempre che Dio ha l'opera in noi, quindi la gloria va a Lui. Noi siamo i benedetti, preghiamo. Padre, ti ringrazio per questa verità, questa esortazione di adoperarci con timore e tremore. Dobbiamo adoperarci con tutto il nostro cuore, è importantissimo, ci sono veri pericoli. Ma Padre, non dobbiamo adoperarci nella nostra forza, perché non basterebbe mai, neanche per un minuto. Sei Tu che stai operando con potenza in noi, dandoci il volere, dandoci la potenza di operare. Quindi, Padre, grazie. Veramente è vero. Guardando a Te, a noi la vittoria, a Te la gloria. Che sia così, Padre. E tutto questo è possibile. Tutto questo è possibile perché Gesù Cristo ha preso la nostra condanna, è morto per noi, risorto, ed è il nostro avvocato, il nostro mediatore, il nostro salvatore. Abbiamo la giustizia di Cristo per mezzo di quello che ha compiuto per noi. Adesso che prendiamo il pane e il vino, ricordiamo che quello che siamo, siamo per mezzo di Gesù Cristo. Nel suo santo nome ti preghiamo. Amen. Allora voglio prendere un attimo a ricordare quello che abbiamo in Cristo. Voglio leggervi in Tito 2. La grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini, perché qualunque uomo si ravvede e viene a Dio, viene salvato per mezzo di Cristo. Si è manifestato e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Gesù ha dato se stesso per acquistarci, salvarci dal nostro peccato. Aspettiamo il suo ritorno, la beata speranza, l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Pensiamo a quello che ha fatto Cristo. Okay. Riflettiamo su chi siamo in Lui. Santo Padre, Creatore dell'universo, grazie perché Gesù Cristo ha pagato la nostra condanna, dandoci il privilegio di essere chiamati quello che ormai in Lui siamo, figli di Dio. Per il suo sacrificio siamo stati acquistati a caro prezzo e abbiamo davanti a noi la beata speranza di stare nella tua presenza per sempre e nel frattempo di averti sempre con noi, tutto per merito di Cristo. Grazie, Padre. Grazie per quello che ha fatto Gesù Cristo, che anche ora è all'opera per noi come avvocato, come mediatore, ed intercede per noi nel suo santo nome. Ti ringraziamo. Amen. Ricordiamo mentre aspettiamo.